la rassegna stampa di Radio Sherwood.
Buongiorno a tutte, tutti e tutto e benvenuti alla rassegna stampa di Radio Sherwood. Oggi 12 maggio 2021, mercoledì 12 maggio 2021, vi ricordo che la rassegna stampa va in onda dal lunedì al venerdì alle 9 su sherwood.it e in differita alle 10 su jamilnetwork.it. Partiamo subito dalla Repubblica, che titola sulla situazione in Palestina. Ormai è guerra, i razzi colpiscono Tel Aviv, morti su entrambi i fronti. Biden, fermatevi. Giorni di sangue tra Israele e Hamas. Per tutta la giornata, nelle cittadine israeliane al confine con la striscia di Gaza, si entra ed esce dai rifugi. Mentre visitiamo ad Ashkelon, 20 km a nord della striscia, una delle case colpite da un missile nella notte, le sirene che danno 30 secondi di tempo per trovare riparo non smettono di suonare. L'ombra di Erdogan, di Enrico Franceschini, una pioggia di razzi senza precedenti, lanciati da Gaza su Gerusalemme e Tel Aviv. Nella storia del lungo conflitto israeliano-palestinese non si era mai vista un'offensiva del genere. Questi articoli continuano a pagina 2. I razzi colpiscono Tel Aviv, con Hamas è guerra totale, morti e feriti tra i civili. Si intensificano gli scontri fra israeliani e palestinesi, presi di mira anche palazzi e mezzi pubblici. A Gaza decine di vittime, uccise 3 donne nella pioggia di missili partiti dalla striscia. Ecco, l'articolo riporta tra l'altro alcune agghiaccianti, a parer mio, dichiarazioni del ministro della sicurezza israeliano Gantz. Ancora più esplicito il ministro della sicurezza Gantz: per ogni giorno di spari sui cittadini israeliani rispediremo le organizzazioni terroristiche anni indietro, non ci fermeremo fino a che non tornerà il silenzio. Ricordiamo che la situazione nella striscia di Gaza è davvero problematica da molti anni e vi invito a leggere un articolo uscito ieri su globalproject.info, Le vene aperte di Gerusalemme, in cui Clara Cappelli ricostruisce il contesto politico di questa escalation a Gerusalemme, città da sempre innervata di violenza asimmetrica ai danni della popolazione palestinese. Anche il Post riporta con puntualità la situazione. I bombardamenti tra Israele e Striscia di Gaza stanno proseguendo da lunedì. Nella striscia in Israele sono state uccise almeno 30 persone e la situazione potrebbe peggiorare. I lanci di razzi e le violenze di lunedì e martedì sono stati il culmine di tensioni che andavano avanti da settimane e si erano concentrate a Sheikh Jarrah, quartiere di Gerusalemme dove era stato disposto lo sfratto di 3 famiglie palestinesi. Il tema sullo sfratto è molto ampio ed è parte di una complessa, lunga disputa legale sulla pertinenza del territorio. All'aumento della tensione avevano contribuito anche altri fattori, come la frustrazione dei palestinesi per l'annullamento delle imminenti elezioni politiche, che il presidente palestinese Mahmoud Abbas aveva attribuito allo scarso coordinamento con le autorità israeliane, e più di recente le limitazioni imposte dalle autorità israeliane ai palestinesi che intendevano celebrare il mese sacro del Ramadan a Gerusalemme, giustificate dalla pandemia. Lunedì le tensioni erano poi sfociate negli scontri sulla spianata delle moschee, durante i quali la polizia israeliana aveva usato anche granate assordanti all'interno della moschea di Al-Aqsa. I palestinesi protestavano contro una marcia nazionalista israeliana che avrebbe dovuto celebrare la conquista di Israele della parte est di Gerusalemme, avvenuta durante la guerra dei 6 giorni del 1967. La marcia era stata poi annullata a causa delle violenze. Gli scontri avevano poi spinto i gruppi armati palestinesi della striscia a lanciare razzi contro Gerusalemme, il quale aveva poi risposto bombardando la striscia. E le agenzie stampa, AGI e l'ANSA, ci danno qualche aggiornamento più recente di stamattina. AGI titola: Hamas e Jihad hanno sparato più di 300 razzi contro Israele. Ancora una notte di fuoco in Israele nella striscia di Gaza, con un alternarsi di attacchi con razzi e raid aerei che fino all'alba hanno impegnato le milizie palestinesi e l'esercito israeliano. Hamas e la Jihad islamica hanno dichiarato di aver lanciato più di 300 razzi contro Israele, che hanno ucciso 2 persone. In risposta, le forze di difesa israeliane hanno lanciato il più imponente attacco in tutta la striscia dal conflitto del 2014, prendendo di mira anche le case di alti esponenti di Hamas. L'ultimo bilancio parla di 5 israeliani e 35 palestinesi, tra cui 12 bambini e una donna, uccisi nei bombardamenti e negli scontri. Centinaia i feriti su entrambi i fronti. Dall'ANSA invece leggiamo: oggi guerra tra Hamas e Israele, ancora razzi da Gaza e raid sulla striscia. Oggi già almeno 10 morti. È un articolo di stamattina. Appello degli USA: non uccidere i civili. Vertice urgente del Consiglio di sicurezza ONU. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU terrà un incontro urgente oggi sul conflitto in corso tra Israele e palestinesi, su richiesta di Tunisia, Norvegia e Cina. Si tratta del secondo incontro in 3 giorni, stando a fonti diplomatiche della AFP. Il primo, tenutosi lunedì, si è concluso senza un comunicato congiunto, secondo le stesse fonti, perché gli USA ritenevano che commenti pubblici sarebbero stati controproducenti. E per ulteriori aggiornamenti vi invito sulla situazione della striscia, vi invito a seguire i social network di globalproject.info, che saranno sempre aggiornati. Tornando alla Repubblica, sempre in prima pagina, a luglio vaccini ai ragazzi. Il governo pronto ad allargare la campagna alla classe d'età 12-15. Si attende soltanto il via libera dell'EMA. Pfizer gela l'Italia. Il richiamo va fatto entro 21 giorni. Figliuolo preme per dare AstraZeneca anche ai cinquantenni. Gara tra i partiti su riaperture e fine del coprifuoco, ma Speranza frena. Ormai il dibattito sul coprifuoco è all'ordine del giorno. Il governo si prepara a iniziare le vaccinazioni ai ragazzi tra i 12 e i 15 anni dal 1 luglio. L'Italia punta sul via libera all'uso di Pfizer sui più giovani da parte dell'EMA, che dovrebbe arrivare a giugno, e progetta già la campagna estiva che dovrebbe servire a mettere in sicurezza il rientro a scuola dopo le vacanze. Intanto però Pfizer si dice contraria all'allungamento dei tempi disposto dal Ministero per la somministrazione della seconda dose. I partiti insistono sulla fine del coprifuoco e sulle riaperture, ma Speranza frena. C'è un commento, il punto di Stefano Folli: i paradossi del successo, lo psicodramma del comune di Roma ha portato vicino al limite della rottura il rapporto fra PD e 5 Stelle, mostrando quanto sia contraddittoria e anche velleitaria la strategia dell'intesa a tutti i costi, che continua poi a pagina 29. Taglio basso, l'inchiesta per stupro, Grillo nelle chat del giorno dopo, Silvia è un trofeo. Il giorno dopo, tra i 4 ragazzi di Genova, non c'è un briciolo di consapevolezza di quanto è accaduto. Da quello che raccontano nelle chat, non sospettano che la nottata folle con Silvia e con Roberta avrà per tutti un esito disastroso. Il Viminale, 5 grandi navi hotspot, migranti, per ora l'Unione Europea delude Roma, nessun accordo sui ricollocamenti. Passiamo ora al Corriere. Pioggia, che titola sempre su la situazione in Palestina, pioggia di fuoco su Tel Aviv, bombe su Gaza, morti e paura. L'escalation della crisi in Medio Oriente, missili di Hamas su Tel Aviv, i jet di Israele colpiscono Gaza, uccise 3 donne israeliane, 30 le vittime palestinesi. Chiuso l'aeroporto internazionale. La Casa Bianca condanna le violenze e ribadisce che l'amministrazione Biden sostiene la soluzione dei due stati. Hamas e la Jihad hanno pagato e pagheranno un prezzo pesante, ha dichiarato il premier Netanyahu. Si parla sempre anche qui in prima pagina sul Corriere delle riaperture del coprifuoco. Riaperture, Draghi frena tutti, Pfizer critica rinvio sui richiami dei vaccini, Figliuolo non si cambia, il Lazio spinge sugli over 40. Slitta lunedì la cabina di regia, il centrodestra attacca via il coprifuoco. La cabina di regia che dovrà decidere su riaperture e coprifuoco slitta lunedì e le scelte saranno fatte in base all'evoluzione epidemiologica. Il premier Draghi, alla fine, decide di far slittare la riunione per avere più dati a disposizione. La Lega, invece, chiedeva subito un vertice per togliere il coprifuoco. Sul fronte vaccini, Pfizer dice no al rinvio dei richiami, ma il commissario per l'emergenza Figliuolo replica nessun cambio. Spalla destra, Mirko ucciso a 19 anni per difendere la madre dall'ex compagno di lei. Mirko, 19 anni, è morto per difendere la madre Paola. Si è messo tra lei e l'ex compagno che l'aveva aggredita con un coltello. La donna è in fin di vita. Il commento: i migranti, un'emergenza umanitaria, di Roberto Saviano. L'emergenza migranti c'è, ma non nei termini in cui viene raccontata, perché non è emergenza invasione, ma emergenza umanitaria. E l'Italia, insieme all'Europa, ancora una volta non sembra essere sulla strada giusta. Da un lato va sottolineata con forza l'assoluta necessità di salvare i migranti in mare, dall'altro bisogna mostrare lungimiranza e pragmatismo, ammettendo una volta per tutte che l'immigrazione per un paese demograficamente morto come l'Italia è una benedizione e una necessità. Taglio basso, c'è il solito caffè di Gramellini che parla, il padre titolato oggi il padre della tennista, che parla di genitori tifosi del proprio DNA che sbraitano contro gli arbitri dei figli. Spalla sinistra invece è un commento di Angelo Panebianco, il nemico diventato un amico, che si chiede da quando esattamente Silvio Berlusconi ha cessato di essere l'uomo nero. È quindi un commento sulla politica di Berlusconi. Passiamo al Sole 24 Ore. L'industria recupera 100 miliardi. Lo scatto della manifattura: a fine anno il fatturato tornerà sui livelli pre-Covid. Ricavi 2022 a 1000 miliardi. Istat migliora l'economia, segnali positivi per il lavoro. Lo scorso anno l'industria italiana ha perso 88 miliardi di ricavi, a fine 2021 ne avrà recuperati oltre 100. In valori correnti il fatturato si avvia a chiudere il gap rispetto al periodo pre-Covid. L'analisi di Intesa San Paolo e Prometeta segnala un recupero corale, che anche in valori costanti, senza l'effetto prezzo, riporterà a inizio 2022 la manifattura oltre i valori 2019. L'analisi, un motivo di ottimismo tra le molte difficoltà. Il sistema industriale italiano è resiliente e crescerà nel biennio 2021-2022. Beneficerà della ripresa globale e dei molti miliardi iniettati dal Next Generation EU. Per il contratto di espansione la soglia scende a 100 dipendenti. Si parla qui del DL Sostegni bis. Tra le novità, fondo perduto in due tempi e per le per le cartelle spunta la proroga a giugno. C'è poi un articolo su Barriere di Venezia, allarme imprese, creditori alla porta e casse vuote per il MOSE. Si parla quindi del MOSE, questa grande opera che è costruita a Venezia per contro l'acqua alta, casse vuote al MOSE di Venezia, in difficoltà le imprese che lavorano per completare le dighe mobili contro l'acqua alta. Il consorzio Venezia Nuova non riceve più dallo Stato i trasferimenti e i pochi incassi bastano appena a pagare i 250 dipendenti e a far funzionare reparatorie, ma non bastano a pagare le aziende che lavorano per completare l'opera. L'arretrato ammonta a 200 milioni. È quindi un motivo in più per essere contrari a questa grande opera per cui sono stati spesi davvero miliardi e che, come evidenziato più e più volte dai vari comitati ambientalisti di Venezia, rischia in realtà di distruggere l'ecosistema della laguna. Passiamo ora velocemente alle prime pagine della Stampa. Giovannini, mai porti chiusi ai migranti. Il ministro delle infrastrutture, le vite umane si salvano. No a pregiudizi sul ponte di Messina. Domani titola su Affari e Politica, l'azienda della discarica prima paga Fratelli d'Italia, poi ottiene l'autorizzazione. Una società che gestisce i rifiuti in Sardegna ha finanziato il partito di Giorgia Meloni, poi ha avuto i permessi che cercava da un assessore di Fratelli d'Italia, quindi un caso di corruzione. Io per oggi mi fermo qui, vi auguro una buona giornata e vi ricordo che la rassegna stampa andrà in onda alle 10 su GeminiNetwork.it.
La rassegna stampa di Radio Sherwood.